Oggi il nostro ospite è Alessio D'Amato, consigliere regionale del Lazio. Alessio, benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito.
Parto con te con l'iniziativa La Firma per la petizione Strade Sicure, che è nata il 3 febbraio, da diverse settimane quindi stai cercando di proporla. È un problema molto romano, partiamo da qua: la viabilità, le morti purtroppo legate agli incidenti stradali, quindi è un'esigenza. Come sta andando?
Ma è un'esigenza importante, perché purtroppo Roma e il Lazio hanno la maglia nera in Italia per il numero dei decessi dovuti a incidenti d'auto, ed è la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni, per cui è veramente un tema molto sentito, molto caldo. Parliamo ogni anno di oltre 300 vittime sulle nostre strade. Purtroppo in numerosi casi le vittime sono i cosiddetti utenti deboli, pedoni, ciclisti, motociclisti, e questo aggrava ulteriormente la situazione. Cosa ho fatto? Ho presentato una proposta di legge regionale che punta tutto sulla prevenzione e che ha avuto anche un patrocinio importante, quello dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Proposta di legge che purtroppo giace da diversi mesi e non è stata ancora discussa, seppur ha avviato l'iter nella commissione. Ecco perché ho deciso di lanciare questa petizione Lazio Strade Sicure, dove si può votare, più che votare, dove si può firmare su online, e per dire che cosa? Per dire al Consiglio regionale del Lazio di discutere questa legge e di approvarla. Io auspico che ci sia anche un'approvazione a larga maggioranza, anche unanime dell'Aula, perché è un tema veramente molto, molto sentito.
Allora Alessio, c'è un percorso burocratico da fare, politico, però c'è anche un percorso civile, che molto spesso i romani alla parola sostenibilità, mobilità sostenibile, se rizzano i capelli e fuggono, la bici non vogliono prenderla, l'automobile resta la casa volante in giro per le strade. Come si influisce, come si può lavorare veramente sulle persone, sui romani in questo senso?
Ma si può lavorare come hanno fatto altre aree europee. Noi abbiamo delle direttive molto importanti, ambiziose dell'Europa, che ci dicono come gli Stati membri debbano arrivare da qui al 2030 a dimezzare il numero degli incidenti e arrivare al 2050 a zero vittime sulle strade. Molti paesi, non solo il Nord Europa, hanno iniziato percorsi virtuosi, che ovviamente sono percorsi riguardano tanti aspetti, a partire appunto dagli aspetti culturali, dagli aspetti di educazione civica, delle scuole, dell'incontro con anche le associazioni sportive. Abbiamo bisogno di aumentare i livelli di conoscenza, abbiamo bisogno di fare dei corsi di guida sicura, abbiamo bisogno di fare in modo che anche dei luoghi di aggregazione, soprattutto nel fine settimana, luoghi di aggregazione giovanile, possano essere servite da modalità di trasporto collettivo in sicurezza. Ecco perché chiediamo anche un aiuto, e la legge questo lo prevede, anche a tutte le attività commerciali, a tutti gli esercenti che hanno queste attività, in maniera tale da poter creare anche con dei buoni taxi, con gli NCCC, insomma un rientro presso le abitazioni in sicurezza per coloro che non rispettano poi i limiti previsti, ad esempio, del tasso alcolemico. Molto basato sulla prevenzione, cioè finora quando si parla di sicurezza stradale si parla sempre di aspetti repressivi, per cui il codice della strada, l'autovelox, le multe e quant'altro. La cosa che invece a me interessa sottolineare è invece un aspetto di prevenzione, perché o noi puntiamo sulla prevenzione oppure solo l'aspetto repressivo poi rischia di non produrre purtroppo gli effetti sperati. E soprattutto l'altra questione è quella anche di intervenire su alcuni elementi della città, infrastrutturali. Penso ad esempio ai passaggi pedonali ben illuminati e rialzati. Ne chiediamo 1000 sulla città di Roma, dove nei luoghi maggiormente frequentati, davanti le scuole, davanti gli ospedali, davanti le fermate, quelle maggiormente utilizzate sia della metro che fermate degli autobus, perché la strage che c'è di pedoni che c'è stata nell'ultimo anno, oltre 70, è veramente un numero impressionante. Ecco perché su questo bisogna fare in modo di attivare tutte le buone pratiche che in Europa sono state attivate e hanno prodotto dei risultati significativi.
Alessio, in quanto ex assessore alla sanità della Regione Lazio, un paio di domande devo fartene anche sulla sanità, che devo dire è un po' una missione anche di Azione. Carlo Calenda da sempre ha posto in cima alla sua campagna elettorale proprio la sanità, che è un tema di cui altri partiti spesso sembrano dimenticarsene. E cosa va aggiustato in questo momento? Non voglio chiederti i primi tre punti come se fossi un programma elettorale, però da cittadino prima che da politico, dove agiresti tu?
Sul territorio. Noi dobbiamo rafforzare la rete territoriale. Oggi il cittadino conosce quasi esclusivamente solo l'ospedale, e invece l'ospedale deve essere un'ultima istanza solo per le acuzie, per le situazioni di emergenza. Dobbiamo lavorare su tutta la parte territoriale. Cosa significa? Significa innanzitutto la parte a domicilio, prime cure a domicilio, l'assistenza domiciliare deve crescere notevolmente. Dobbiamo fare una vera e propria alleanza con tutti i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, affinché si possa anche con l'ausilio delle nuove tecnologie avere una perfetta conoscenza anche del proprio utente, del proprio paziente. Oggi è molto semplice trasferire anche dei dati online in maniera che il proprio medico li può vedere, e credo che il futuro sarà questo. Ecco perché il primo passaggio è quello dell'assistenza territoriale. E purtroppo noi viviamo non da oggi, ma da almeno da oltre un decennio politiche che hanno scarsamente investito sulla sanità. Il primo atto che ha fatto il nuovo capo del governo francese è dire: nei prossimi 5 anni mettiamo 35 miliardi sul servizio sanitario. Ecco, qui da noi questo non è avvenuto, se non per la parte emergenziale del Covid. In realtà noi dobbiamo investire sul nostro servizio sanitario, perché è un bene prezioso, e purtroppo questo non sta avvenendo e comporta che abbiamo una scarsità di operatori, soprattutto infermieri e medici. Nel nostro paese mancano 63.000 infermieri e mancano molte specializzazioni mediche. Ecco perché bisogna veramente che ci sia una volontà e mettere al centro dell'agenda politica il tema della sanità, come Carlo Calenda e Azione ha più volte chiesto.
Ha la sensazione che si sia perso un po' un treno dopo il Covid, perché si è parlato molto di approfittare anche dell'emergenza per rivoluzionare alcuni aspetti, di fatto poi non è successo.
No, assolutamente. È come si dice a Roma: passata la festa, gabbato il santo. Ecco, questo è quello che è avvenuto, nel senso che c'era stato un impegno mai più come prima, gli eroi venivano considerati i medici e gli infermieri durante quei tristi mesi della pandemia. Ci ricordiamo ancora cosa è avvenuto in alcune aree del paese, le bare che venivano portate via dai camion a Bergamo. Ecco, purtroppo poi non si è stati coerenti e soprattutto non si è investito quanto si doveva investire. Ecco perché chiediamo che venga messa al centro. Nel concreto questo che cosa significa? Noi abbiamo detto nei prossimi anni investire 10 miliardi sul servizio sanitario, in parte sull'abbattimento delle liste d'attesa, utilizzando anche tutte le strutture accreditate, oltre che le strutture pubbliche, aumentando i turni di lavoro, anche arrivare diciamo su turni di H12, e aumentare il reclutamento del personale sanitario e anche pagare meglio medici e infermieri, perché oggi un infermiere che diciamo in media guadagna 1.400 euro con i turni Natale, Capodanno, i sabati, festivi, nel pronto soccorso, a volte anche con delle aggressioni. Ecco, è una situazione complicata che non attrae più giovani come erano attratti una volta. Ecco perché bisogna su questo tema veramente investire molto.
Hai già risposto alle parole di Rocca, che ha detto: ho ereditato 10 anni di terremoto. È un po' la frase più furba.
Ma questo è uno sport diffuso a livello nazionale. Ogni volta che c'è un cambio di stagione politica c'è sempre un riferimento a ciò che è stato fatto nel passato. Io non voglio polemizzare, dico solo che Il Lazio è uscito da una lunga stagione di commissariamento, oggi ci sono anche molte risorse su investimenti disponibili, in particolar modo abbiamo lasciato una programmazione di 6 nuovi ospedali e oltretutto ci sono gli investimenti del PNRR, Next Generation EU, che nella sanità nel Lazio sono 800 milioni proprio per rafforzare i servizi territoriali e per la digitalizzazione, perché l'altra sfida che noi abbiamo di fronte è quella proprio della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, cioè di utilizzare le nuove tecnologie al servizio dei cittadini e anche per scambiarci reciprocamente informazioni, soprattutto col medico di medicina generale e con i pediatri di libera scelta.
Sul tema terzo mandato a livello regionale, sul tema del premierato, ho la sensazione che la politica stia andando verso un rafforzamento del leader. Che ne pensi?
Sì, beh, quando la politica è debole poi si pensa sempre che i problemi vengono risolti da un uomo solo o da una donna sola al comando. In realtà noi dobbiamo rafforzare il rapporto tra cittadino ed elettori, che è un rapporto che si è deteriorato nel corso di questi anni. Basta pensare a tutte le sciagurate riforme che ci sono state, che hanno contratto la democrazia, perché nel momento in cui anche quella che veniva tanto sbandierata, la riduzione del numero dei parlamentari, in realtà poi diciamo è stata privare intere aree del loro rappresentante, così come il fatto che il Parlamento venga deciso di fatto dalle segreterie dei partiti, perché è un Parlamento di designati, di nominati e non di eletti, è un altro elemento negativo. Ecco, io penso che bisogna su questo andare in controtendenza e ricostruire un rapporto di fiducia con il cittadino, altrimenti queste sono scorciatoie e poi lo vediamo che quando si va al voto oramai stabilmente un cittadino, un elettore su due non si reca alle urne. Questo è accaduto anche nelle ultime elezioni e questo non è un segnale positivo.
Azione ha una fortissima connotazione europeista. In un momento storico in cui la geopolitica è tornata di primo piano, di primissima attualità, non chiedo tanto sulle fazioni, perché poi ci concentriamo molto sul chi sostenere, ma ti chiedo, l'Europa sta cogliendo l'opportunità, la palla al balzo per rafforzarsi anche ideologicamente?
L'Europa è il nostro futuro, se non capiamo questo avremo grandi, grandi difficoltà. Oggi vengono minate le radici dell'Europa che sono connotate da due grandi aspetti. Il primo aspetto è la democrazia, ovvero la partecipazione, il diritto al voto, quello di cui parlavamo prima. Il secondo aspetto è il modello di Stato sociale, di welfare, che nasce da Lord Beveridge in poi ed è connota i diritti e i doveri all'interno di questo continente. Oggi purtroppo abbiamo una situazione in cui entrambi questi elementi vengono messi in discussione, addirittura con una guerra vicino, insomma, a noi e nel cuore dell'Europa, e questo è un elemento assolutamente preoccupante. Ecco perché noi dobbiamo difendere e migliorare e costruire ulteriormente una Europa unita, e anche questo significa, dobbiamo essere molto chiari, anche una cessione di sovranità degli stati nazionali nei confronti dell'Europa. Quando si dice Stati Uniti d'Europa significa questo, cioè significa costruire veramente un'Europa federale, e questo va fatto attraverso la cessione a livello europeo di prerogative che oggi appartengono agli stati nazionali. Credo che questa è la grande sfida che noi abbiamo a distanza di oltre 70 anni da chi l'Europa l'ha pensata. L'Europa nasce idealmente qua vicino a noi, a Ventotene, nasce dal pensiero di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi, subito nel dopoguerra, quando nessuno immaginava che popolazioni che fino ad allora si erano scontrate tra di loro e che avevano, diciamo, fatto milioni di morti, si sarebbero unificate in una prospettiva unitaria, una prospettiva di pace. Ecco, oggi quella straordinaria intuizione deve avere una nuova vita, soprattutto perché i giovani che vengono su in questa stagione hanno più di altri sono una generazione europea, si muovono, hanno conosciuto Erasmus e sono abituati a concepire l'Europa come un unico continente. Ecco perché noi dobbiamo fare questo ulteriore sforzo e costruire veramente questi Stati Uniti d'Europa.
Un ultimo sguardo al passato, mi leggo alla Sardegna, ma sto campo largo, ce fa o c'è?
Ma noi dobbiamo fare il campo che fa le cose e che possa essere competitivo e vincere. Ecco, io credo che i prossimi appuntamenti saranno appuntamenti importanti, si voteranno in diverse regioni. La Sardegna ha dato sicuramente un segnale al governo, ha dato un segnale appunto a coloro che pensano che basta una donna o un uomo solo al comando. La Sardegna in tante occasioni nella nostra Repubblica è sempre stata un campanello di allarme, insomma una segnalazione che qualcosa stava cambiando. Ecco, speriamo che sia anche così e speriamo soprattutto che poi questo avvenga nelle elezioni europee.
Grazie Alessio D'Amato per essere stato mio ospite.
Grazie a voi.